Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Nino Migliori, il fotografo bolognese che non smette mai di sperimentare e di divertirsi con le invenzioni del suo originalissimo caleidoscopio. Cari amici e cari amiche di Radio Emilia Romagna, la storia che vi raccontiamo oggi continua a farsi ogni giorno dal momento in cui Nino Migliori ha scoperto le infinite potenzialità di esplorazione offerte dalla fotografia. Il percorso artistico di Migliori, iniziato alla fine degli anni 40 del Novecento, lo ha portato a essere considerato oggi uno dei migliori rappresentanti della trasformazione che ha interessato la fotografia durante il secolo scorso. Da strumento utile alle esigenze della documentazione a forma di espressione artistica inutile perché significativa in sé come ogni autentica forma di arte. Vi proponiamo l'ascolto di una parte della videointervista realizzata da Alessia De Montis per la collana Fotografia Italiana della società G-Art, rimandandovi anche al link che trovate alla fine della scheda.
Cultura è ciò che resta quando si è dimenticato tutto. E allora la mia cultura è quello che ha raccolto quelle cose che fanno sì che quando io sono di fronte a un certo tipo di fotografia scatto e sento il brivido perché rappresenta l'incontro con quello che ho metabolizzato culturalmente nel cervello. Cioè è il mio modo di pensare, di sentire che emerge con quello scatto. E di fronte a certe situazioni si prova veramente un brivido, perché tac, ho fermato un pensiero, ho fermato un'idea che non avrei pensato di fare se non mi ci fossi trovato di fronte. Siamo alla fine degli anni 40, primi anni 50, e c'era questo discorso di riappropriazione del proprio tessuto, della propria vita, uscendo da quello che era stato la situazione drammatica di una guerra brutta, bruttissima, fatta di bombardamenti, rastrellamenti e tante cose nefande. Per cui ho ricominciato a frequentare la mia città, a riappropriarmi della mia città. La casa di fronte, gli scalini del giardinetto, il bar sotto casa, sono le prime foto che sono nelle mie collezioni, sono proprio foto fatte a Porta Saragossa. Mia palestra fotografica è stata proprio Bologna. La fotografia rappresentava la possibilità di intervenire a tutto tondo nel modificare, nel documentare, ma modificando l'interpretazione di quello che ho di fronte, quindi intervenendo con il mio modo di pensare, con la mia abitudine a frequentare le persone che fotografavo. Non documentavo dall'esterno alla Cartier-Bresson, per esempio, l'attimo magico, si metteva in un angolo nascosto e scattava quando vedeva l'attimo, no? Io tentavo di vivere con le persone che avevo intenzione di fotografare. Proprio nell'ambito della mia frequentazione, della mia vita, del quotidiano, nascevano quelle rappresentazioni, documentazioni, interpretazioni del mio mondo. non disegnavo poi impossessarmi di tutto quello che suscitava la mia curiosità, il mio modo di partecipare, di vedere, di criticare, di anche così ironicamente certe situazioni. Per esempio frequentavo i domenicani, dei quali ero molto amico, e documentavo quello che era la loro vita che al di fuori dall'ufficialità era rappresentata proprio da questi momenti di svago e di appropriazione anche per loro di un momento di libertà. I bambini che giocavano, è stato sempre un argomento per me di grande interesse, la libertà, la generosità, l'entusiasmo, la scioltezza del movimento dei bambini, il rapporto fra gli sguardi dei bambini, degli anziani fra gli anziani, cioè la differenza, che per me è una cosa determinante, che mi ha seguito per molto tempo, il discorso dello sguardo. Tentavo anche di sperimentare un discorso per immagini, una serie di immagini che in successione potevano descrivere un argomento, che è stata una cosa che mi ha intrigato fin dai primi tempi, che poi si è ingigantita nel tempo, si è ampliata, perfezionata, approfondita. Qui per esempio si tratta di bambini che giocano con la cerbottana, fanno una guerra, la ipotetica guerra, perché la guerra è sempre stata e purtroppo sarà sempre un argomento anche di gioco, di smitizzazione e di gioco. Però non era per la ricerca della più bella fotografia, qui era proprio la sequenza che mi interessava in quanto tale, per rappresentare meglio e dall'interno una situazione che stava avvenendo. All'inizio degli anni 50 cominciai a frequentare il Circolo Fotografico Bolognese e mi attenni a quelli che erano i criteri dell'epoca dal punto di vista della produzione fotografica nata per la partecipazione a mostre nazionali e internazionali. Allora, in quel momento erano in vigore due scuole, la scuola di Cavalli, dei toni alti, cioè la valorizzazione dell'estetico fine a se stesso, del sublime, il bianco che prevale con grandi sfondi e piccoli accenni solo descrittivi di carattere scuro, e la scuola di Monti con i toni bassi invece, la cosa greve, i neri intensi, il sociale rilevato però in tono basso. E queste sono tutte situazioni più o meno legate a quel periodo storico, che poi un periodo che durò non moltissimi anni, perché si concluse con un distacco dalla fotografia amatoriale, sempre più condizionata degli stilemi universali di forma espressiva, che mi portò ad fare un'analisi sempre più personale, più approfondita, al di fuori del discorso amatoriale. Nel 56, con un paio di amici e con 15.000 lire a testa e non di più, decidemmo di fare un viaggio di un mese nel sud. L'intento era quello di frequentare questa gente, entrare nella conoscenza con loro, ma non far sentire la presenza di un fotografo che voleva cogliere delle immagini, ma entrare come una cosa accettata, non sentita, non subita, quindi senza la posa. Molto avveniva in quel momento all'esterno delle case, le porte erano tutte aperte e la gente aveva una frequentazione che era non chiusa, non interiore come oggi sbarrata con doppie porte, acciai eccetera, ma era una visione sociale, di partecipazione, di frequentazione sociale. questa passione per l'immagine mi portò anche a tentare di intervenire sullo specifico fotografico, cioè lo sviluppo, la stampa, il contatto con la camera oscura, quindi in maniera molto povera, molto semplice. Allestii una specie di camera oscura dove aver fatto un breve corso in un circolo fotografico e cominciai a fare tutte le mie sperimentazioni, dalle quali poi sono nate sperimentazioni di carattere visivo, traduttivo della realtà, e invece anche tutte le sperimentazioni di carattere informale, che erano poi quelle in parte nate dalla casualità di un pezzo di carta abbandonata che aveva preso luce, che dopo un giorno cominciava a cambiare colore, dare dei rossi, dei gialli, ed era un foglio di carta in bianco e nero. Fu la cosa che mi stupì molto, quella, e che mi indusse a intensificare le ricerche, le sperimentazioni che mi portarono poi alla nascita delle ossidazioni. Queste sono due lastrine 4,5-6 credo, grosso modo, di quell'epoca. Bagnandomi le labbra nello sviluppo fotografico e appoggiandole su questa lastrina che aveva preso luce, ottenni l'impronta delle mie labbra e del mio mento. Qui il tentativo era quello di avvicinare, lavorando sullo specifico fotografico, cioè sulla carta fotografica, sviluppo, fissaggio, luce e calore, di ottenere dei cromatismi, che i cromatismi sono dati dal tempo maggiore o minore di esposizione al sole e al caldo. La mia ricerca è stata prevalentemente specifica nel campo della fotografia, oppure di quello che poteva entrare all'interno del fotografabile, del trasformabile, legato alla casualità, ma man mano cercando, se la cosa mi interessava, di controllare la casualità per tentare di farla confluire in un discorso mentale, in un fatto linguistico. Una sperimentazioni successive, però avvenute in tempi brevissimi, quasi contemporanee, sono passato al pirogramma, cioè mi prendeva il fatto di verificare cosa succedeva bruciando dei pezzi di pellicola e trasformando questa bruciatura in fotografia. Quindi prime volte usavo un fiammifero, bruciavo un pezzetto di pellicola trasparente e poi la stampavo, i segni neri della bruciatura risultavano bianchi, tutto il resto nero, e dava questi formati. Poi passai al pirografo, alla scoperta del pirografo, quel piccolo aggeggio per scalfire il legno, che mi divertì moltissimo usarlo perché mi permetteva di scrivere e ricavare quei segni che erano quelli che desideravo io, sempre di pirografia, di bruciatura. Poi cliché vert, omaggio a Corot, il maestro del cliché vert, che li faceva su vetro affumicato e faceva dei segni sul vetro affumicato. Allora io lo feci sulla pellicola fotografica, scalfendo questa parte di pellicola fino a ricavarle quello che erano le cose che mi interessavano. poi contemporaneamente, perché tante così l'incalzare delle idee, della voglia di sperimentare che mi prendeva, che feci contemporaneamente le prove con l'acqua e feci gli idrogrammi, quelli che chiamai idrogrammi, che erano delle gocce di vernice o di acqua su un foglio di pellicola trasparente, poi stampata e stampata in varie maniere. Rorangia Vercellindavio, che bellissima, non dice niente però ricorda, rosso aranciato giallo, verde celeste, indaco violetto. La luce è determinante per la fotografia. La fotografia è fatta di luce, è fatta di luce e di ombre, per cui il perché e la forma della luce, come si trasforma in immagine, che è un procedimento meraviglioso, affascinante, che prende moltissimo e che l'ho esplicato in vari modi. Per esempio è stato un esperimento molto interessante anche quello che feci da un regalo casuale di un paio di occhiali di un aviatore americano, che erano occhiali con le lenti polarizzate. Smontando questi occhiali mi accorsi che, inserendo dei foglietti di carta cellophane fra le due lenti, ottenevo una gamma infinita di cromatismi, di colori. Quindi feci una serie di sperimentazioni che diedero vita a una serie di quelli che io chiamai polarigrammi. Capace di dipingere, non sono capace di scrivere, non sono capace di cinematografare. Allora ho sempre usato la fotografia, che mi era più congeniale, per tentare di esprimere delle emozioni, degli stati d'animo, delle cose che tentavo di dire. Allora il periodo delle frequentazioni degli artisti per me è stato utilissimo, perché mi ha aperto, mi ha disinibito da certe concrezioni culturali di tipo deformativo, del bello, dello splendido, dell'estetico, così andando più al significato dell'interpretazione delle cose. Quindi fui grato a un amico, Bruno Pulga di Bologna, un pittore che era entrato nel giro internazionale della Galerie de France, poi era l'ambiente veneziano, quello della Barbarigo, di Musis, eccetera. Allora lì, dove ero diventato amico di Emilio Vedovo, facendogli qualche foto condivisa, poi i lavori assieme, la voglia di parlare dei primi tempi di quello che è diventato uno dei grandissimi artisti dell'informale. Allora con Vedova Tancredi, poi con Vedova andavamo da Peggy Guggenheim e da Peggy Guggenheim guardavamo Pollo che era appena arrivato. Quindi era tutto una serie di emozioni, di situazioni che mi arricchivano dal punto di vista della mia ricerca, diciamo, dell'informale, della sperimentazione, che è nata poi anche da quello. Quando frequentavo il mondo dell'informale, per una delle prime fotografie di lettura di Bologna fu fare una fotografia dalla Torre Asinelli, ripresa ruotando la macchina di 90 gradi 4 volte. Ed è un tentativo di leggere la città, la mia città, infatti si chiama la mia città Bologna, con un'unica immagine, quindi una rappresentazione dove nel tutto fosse rappresentato quello che a me pareva di ravvedere e di sentire, questa confusione di linguaggi, di personalità, di situazioni che portavano alla mia lettura della città in quel momento.